10.03, la Rete 1 diventa mille voci, come ogni giorno a quest'ora, un mille voci che si declina al tema dei viaggi ma anche della geopolitica. Perché? Perché le tensioni geopolitiche, i conflitti e i rincari energetici dopo il Covid e la guerra nel giardino d'Europa hanno imposto una radicale trasformazione nel modo di viaggiare, orientando in un certo senso il turismo verso la prudenza, la vicinanza, la sostenibilità. La ricerca di sicurezza ha reso il settore estremamente sensibile agli shock internazionali, modificando, e lo sapete tutti voi che ci ascoltate, le abitudini di spesa e di pianificazione.
Buongiorno, buongiorno anche da parte mia, Claudia De Mircan e Maria Pia Belloni. I viaggi sono un importante motore economico per molti paesi del mondo. I viaggi, come sappiamo, dipendono anche dagli alti e bassi dei prezzi del kerosene e della benzina, fattori che ultimamente stanno condizionando le scelte di tutti noi nella pianificazione delle ferie e dei viaggi, riorientando l'intero mercato.
E di questo, ormai si è capito, parleremo oggi con un esperto di viaggi, Claudio Visentin. Ben arrivato.
Grazie, piacere di essere a Mille Voci, che è sempre un'istituzione.
È una trasmissione storica.
È una trasmissione storica.
Claudio Visentin, storico, cioè di formazione, lo possiamo dire, e non solo, scrittore di viaggi, insegnante, docente del Master in International Tourism all'USI e anche giornalista, tra le varie cose che fa per varie testate, e tra queste testate anche la RSI, lo sentite se ogni tanto ascoltate anche Rete 2, ma anche Rete 1 l'ha ospitato parecchie volte.
E lo sentiamo tra pochissimo, perché ora partiamo per questo viaggio di mille voci, subito dopo Robbie Williams con Candy.
Come viaggeremo? Perché comunque viaggeremo, questo si è capito, con qualche difficoltà in più per gli eventi che ben conosciamo. Allora, tra chi pianifica con un anno d'anticipo i propri viaggi, chi acquista i biglietti aerei 9 mesi prima, chi si muove all'ultimo minuto, tra chi fa da sé e invece chi si affida alle agenzie, possiamo dire che negli ultimi anni, appunto, ribadiamo, dal periodo della pandemia all'aumento del numero dei conflitti, purtroppo oggi davvero pianificare un viaggio è diventato complicato.
Molto complicato, direi. E quindi quali le nuove tendenze tra paura e voglia di muoversi e di conoscere nuove realtà e culture? Ne parliamo, come detto, con il nostro esperto di viaggi, Claudio Visentin, storico, scrittore, giornalista e docente al Master in International Tourism all'USI. Allora, Claudio, oggi in questo periodo che cosa condiziona maggiormente la scelta delle vacanze imminenti?
Ma diciamo, ovviamente c'è un po' aria di crisi, però un aspetto interessante è anche il fatto che il turismo è un po' sempre in crisi, non so se ci pensate bene, no? Nel senso, ogni anno c'è qualche emergenza, perché al mondo ci sono 195 paesi, non molto socievoli tra di loro anche, quindi da qualche parte c'è sempre un focolaio di crisi. La grande forza del turismo è stata sempre quella di essere fragilissimo. Qualunque cosa capita, uno pensa, lo stretto di Hormuz viene chiuso dalle petroliere, cosa c'entrano le mie vacanze in Engadina, no? Però invece sì, perché per mille modi il turismo è esposto da tutte le parti. Però è anche molto elastico, cioè se non puoi andare da una parte, puoi andare da un'altra. I famosi 195 paesi, in questo momento, forse diciamo così, i paesi del Golfo non sono la prima destinazione che ti viene in mente se non hai un aereo da caccia, però diciamo ci sono in compenso molti altri luoghi dove puoi andare. E quindi anche questa estrema elasticità, infatti devo dire, stavo facendo una lista di tutte le crisi che ha attraversato negli ultimi anni, non dimentichiamo, la guerra del Golfo l'abbiamo già fatta nel 91, questo è un sequel, diciamo, di quella cosa lì. Poi c'è stata la SARS, poi c'è stato lo tsunami, c'è stato persino un vulcano nordico impronunciabile che è il terrore,
che ha bloccato mezzo mondo,
che è il terrore di ogni giornalista radiofonico, quella roba lì, insomma, ecco, su cui noi glissiamo così. E devo dire che generalmente il turismo è rientrato rapidamente, nel giro di un anno in genere il turismo recupera abbastanza rapidamente. Le uniche due crisi veramente sistemiche sono state le Torri Gemelle, che ci hanno messo un po' di più, 2 o 3 anni, però non un secolo, e naturalmente la grande crisi del 2008 di Lehman Brothers, che ha sconvolto i mercati internazionali. Quindi per adesso noi siamo dentro una di quelle crisi che capitano abbastanza regolarmente e che recuperiamo nel giro di un anno, e quindi crisi sì, ma anche niente che non abbiamo in fondo già visto prima, e quindi non c'è ragione particolare per, diciamo, spaventarsi più di tanto.
Questo vuol dire che sia gli agenti di viaggio che noi esseri umani siamo un po' predisposti e preposti appunto all'adattamento, alla flessibilità, quindi sappiamo che dopo soprattutto la pandemia tante persone sono tornate a fare capo alle agenzie dicendo vabbè, in any case ho un salvagente, no?
Allora, certo.
Quindi le agenzie di viaggio di fatto ci hanno un pochino guadagnato, poi le compagnie aeree hanno avuto periodi brutti perché hanno dovuto recuperare dopo 2 anni quasi buchi, quindi i prezzi sono oscillati di nuovo. Allora la domanda, Claudio Visentin, è questa, no? Siamo di nuovo in un momento un pochino agitato, ma di fatto sia gli agenti che noi stessi quando facciamo l'organizzazione da soli siamo capaci di reagire.
Assolutamente. Intanto c'è solo una situazione che lei giustamente ha citato, che il vero incubo del turismo è uno solo, e si chiama pandemia. Quella è stata la vera crisi terribile, la pandemia, perché la pandemia blocca tutto. A un certo punto durante il Covid c'era il 96% delle destinazioni bloccate, dove non si poteva entrare e uscire, e quello è stato un colpo non duro, durissimo, però è l'unico caso, cioè una pandemia sanitaria che il turismo veramente teme, perché non può utilizzare la sua, appunto, la sua elasticità, cioè il fatto di dire non vado di lì ma quest'anno vado invece di là, no? È chiaro che adesso, se noi guardiamo così il mondo, a est c'è il grande problema, la guerra in Ucraina e la guerra in Iran, però possiamo andare a ovest, stanno succedendo un sacco di cose negli Stati Uniti, possiamo andare il grande nord, in questo momento sta benissimo, e ovviamente in quel momento lì le persone si riposizionano. Questo momento, ecco, è interessante il discorso che lei faceva sulle agenzie di viaggio, sembrava che la loro parabola fosse quasi conclusa, no? Tutti dicevano parleremo con un robot online che ci darà tutte le indicazioni, poi la prima volta che lo fai davvero dici dov'è il mio agente, no? Dov'è che ho messo il numero di me? Ecco, aiutami. E in effetti le agenzie stanno recuperando in questo momento abbastanza bene. Non è, secondo me, ecco, diciamo subito un'indicazione pratica, è un buon momento per rivolgersi a un'agenzia di viaggio. Puoi calcolare che magari i tuoi costi saliranno, non so, del 10%, non di cifre particolarmente esponenziali, però in un momento in cui ci sono un po' di problemi di coordinamento, cioè l'albergo, la compagnia aerea, ci sono un po' di incertezze, è bello sapere che c'è qualcuno su cui scaricarle, cioè l'agente di viaggio.
Ma è anche un buon momento per stipulare assicurazioni supplementari?
Allora, forse sì, nel senso che da quando il mondo è diventato disordinato, da un po' di anni il mondo è diventato molto disordinato. Prima c'erano dei poliziotti internazionali che tenevano un po' l'ordine. Se pensiamo che adesso il poliziotto internazionale è Donald J. Trump, voglio dire, sembra una figura quasi caricaturale a volte. Sì, diciamo che forse l'assicurazione è qualcosa che dovrebbe entrare stabilmente nell'orizzonte dei viaggiatori. È un altro aggravio di costo, naturalmente, ma anche questo è abbastanza contenuto. Però poter spostare un volo, poter spostare una vacanza, poter non andare se succede qualcosa all'ultimo minuto, comincia a diventare normale. In passato l'assicurazione era un aspetto un po' estremo, la facevano in pochi, la facevano solo in casi molto particolari. Adesso l'idea che in fondo l'assicurazione cosa vuol dire, in essenza? Vuol dire che spalmi i tuoi rischi, non so come dire, no? Cioè invece di affrontare una crisi tutta in una volta, ogni anno paghi una piccola tassa che ti permette di superare eventuali rischi. Mi sembra che sia anche una mentalità che si diffonde in diversi ambiti, insomma.
E ho notato che qualche piattaforma, quando ti muovi in maniera autonoma per organizzare il tuo viaggio, ho notato che qualche piattaforma, della quale non faremo pubblicità né nomi, ma ce n'è una grande col logo blu.
quella lì.
Ecco, loro hanno iniziato a proporti automaticamente l'assicurazione. Quindi è diventato anche come dire, una nuova moneta di scambio. Allora, ti offrono sicurezza e tu sulle prime, proprio perché il mondo è un po' un caos oggi. È vero che sento tante persone persone che dicono: ah beh, me l'hanno proposta, quasi quasi penso. Una volta era una proposta, ma diciamo non a cintura di sicurezza. Adesso ti senti qua che se non la fai dici sono proprio l'ultimo rimbambito a non farla.
Allora, diciamo, ci sono in realtà, quello che sta emergendo in questa fase, secondo me, ed è anche molto interessante, ci sono due profili proprio diversi. Cioè, se il vostro lavoro vi impegna molto, se le vacanze sono un periodo dell'anno fondamentale, se staccate solo in quel periodo lì, se non avete tantissimo tempo per occuparvene, beh, ci sono dei professionisti, no? Ci sono i professionisti del viaggio e ci sono dei professionisti delle assicurazioni. Quindi, secondo me, è un'ottima idea affidarsi a loro, fa parte del modo di vivere meglio la propria vita. Però c'è anche un secondo profilo di viaggiatore interessante: il disordine è anche ricco di opportunità, cioè crea un sacco di prospettive interessanti, e sono quelli che io chiamo i surfer, no? Quelli che fanno surf, cioè nel senso che quando tu fai surf esci con la tua tavola, sai che auspicabilmente tornerai a riva, squali permettendo, e ci sono anche gli squali nella vita internazionale, squali permettendo, però non sai quale onda prenderai esattamente. Prenderai l'onda che in quel momento ti sembrerà migliore. C'è anche questo modo di viaggiare che sta emergendo molto interessante, cioè approfittando delle circostanze, approfittando delle situazioni, perché nel disordine ci sono anche molte prospettive favorevoli. Quindi vado in Giappone, benissimo, invece di aver paura o che mi cancellino il volo di ritorno perché non posso essere in ufficio lunedì, se mi cancellano il volo di ritorno trovo un'offerta per andare dall'altra parte, no? Attraverso il Pacifico vado a Los Angeles e vedo anche la West Coast degli Stati Uniti. Qualcuno si sta muovendo così, tra tariffe che cambiano all'ultimo minuto, offerte speciali.
Perché poi in effetti non abbiamo parlato di prezzi, perché poi certo, in fondo sì, il turismo è la flessibilità, lì c'è caos, quindi vado dall'altra parte. Non si ferma in questo periodo, però magari
offre anche qualche
la questione dei soldi invece è un tema che tocca molti, soprattutto chi molti soldi non ne ha. Per cui mi sembra di capire, Claudio Visentin, che ci sta dicendo che tornare al last minute, alla flessibilità dell'ultimo minuto, potrebbe convenire anche a livello di denaro.
Diciamo che allora questo discorso dei prezzi dinamici magari andrebbe capito un po' una volta per tutti. Cioè, i prezzi dinamici non vuol dire che un biglietto aereo costa 30 franchi, cioè può costare 30 franchi, ma siccome è dinamico vuol dire che ne può costare anche 300 o 3000, il prezzo varia a seconda delle situazioni. Bisogna un po' abituarsi a questa logica che noi abbiamo interiorizzato solo nella prospettiva dei prezzi bassi, nei prezzi favorevoli, ma il prezzo dinamico è un prezzo che per sua natura oscilla, e se non ci piace compriamo un pacchetto turistico dove paghiamo una cifra media e quindi siamo più sicuri, come dicevamo.
Il pacchetto turistico conviene prenderlo con largo anticipo?
Allora, partiamo dai prezzi dinamici. I prezzi dinamici in questo momento ci sono due pressioni contrapposte. Da un lato sappiamo che tendenzialmente, per esempio, il prezzo dei voli tenderà a salire nei prossimi mesi, perché prevediamo che ci saranno delle difficoltà nel reperire il carburante, o meglio, non nel reperire il carburante. Ci sarà una tensione sul prezzo del carburante, tenderà a costare di più. Non, il vostro aereo non rimarrà senza benzina sul deserto arabico, ecco, non ci saranno fornimenti d'emergenza, nessuno vi chiederà se avete 10 franchi per la pompa ecco, quello non succederà, però ci sarà una pressione sui prezzi che potrebbero salire. D'altronde, siccome molte persone sono spaventate, non stanno prenotando, e per la stessa logica i prezzi tendono anche a scendere, perché molti voli aerei in questo momento sono vuoti.
Siamo in pieno paradosso, esatto.
In pieno paradosso. Esatto. E quindi in realtà non c'è una regola, anche in questo c'è un disordine. Se avete molto tempo, è anche un gioco divertente, non so come dire, se non lo vivete come stress ma avete molto tempo libero e vi piace navigare tra i vari siti, cercare la tariffa conveniente, dire agli amici sono volato dall'altra parte del mondo con 200 franchi, è un ottimo momento per fare questo lavoro. Se avete impegni di famiglie, bambini, anziani, mille cose a cui badare, forse è meglio puntare su soluzioni più sicure. Opportunità sul fronte dei prezzi ci sono, vi capiterà di pagare molto qualcosa, vi capiterà di pagarlo molto poco. Per favore ricordatevene entrambe le volte, non solo dei prezzi alti, ricordatevi anche dei prezzi bassi.
E infatti da quando insomma è stato decretato ufficialmente, anche se oggi anche lì, ma non è il tempo per parlare di questo, la chiusura dello stretto di Hormuz, che oggi invece non sembra più così tanto chiuso perché è più permeabile al passaggio di alcuni bastimenti, facciamo per dire. Quindi anche lì c'è stato un allarme che è stato lanciato in maniera così granitica che ha impaurito tutto il mondo, e tutti si aspettavano di vedere un'ulteriore esplosione dei prezzi dei voli. Invece c'è stata qualche compagnia che ha giocato proprio all'interno di questo minaccia, perché tale è stata e tale lo è ancora in parte, ha usato il bilancino, ha detto: ma sai che faccio, io abbasso un pochino. E quindi interessante quello che lei ci dice, prendiamoci il tempo
e soprattutto decidete, secondo me, a priori a quale delle due grandi categorie appartenete, appunto. Se siete stanchi, se avete bisogno di vacanze, se non avete molto tempo per occuparvene, è un buon momento per tutelarsi. Quindi assicurazioni e gli immortali ormai, agenti di viaggio, visto tutto quello che hanno attraversato in questi anni. Se avete invece tempo ed energie, può essere un buon momento per rischiare qualcosa di più, sperimentare qualcosa di più. Vi faccio un esempio. Potrebbe essere l'anno perfetto per andare a vedere quelle famose attrazioni da patrimonio UNESCO che normalmente vedi una volta nella vita in mezzo a un mare di turisti, no? Per esempio, negli anni scorsi la Giordania ha fatto un enorme lavoro di promozione turistica e ha speso tantissimo, è stata presente a tutte le grandi fiere, ha creato una macchina turistica molto sviluppata, e adesso, poveretti, è un momento in cui ci sono veramente pochissimi viaggiatori, e tra l'altro al difetto della Giordania, si fa per dire,
di essere confinante,
di chiamarsi come la Cisgiordania, no? L'ignoranza anche di molti viaggiatori medi fa sì che diventa tutta un'unica cosa, no? E però può essere anche il momento che vai a vedere Petra per l'unica volta nella vita con 10 persone invece che con 100 persone, o vai a vedere le piramidi senza essere travolto da folle di turisti. Quindi paradossalmente potrebbe essere anche un buon momento per quelle grandi attrazioni che di solito sono sovraffollate in overtourism pieno e che invece magari quest'anno puoi vedere, partendo con lo spirito giusto, cioè dicendo: nessuno è mai rimasto in Egitto per sempre, se mi cancellano il volo di ritorno prenderò un treno, prenderò una nave, farò il biglietto di una crociera con cui attraverso il Mediterraneo, che può essere anche terribilmente divertente se non avete nonni, 5 bambini, cane, gatto.
È un tot di tempo supplementare che ci permette, prendiamo una piramide, la giriamo. E
il tempo è denaro. Il tempo e il denaro sono due variabili molto simili, cioè se hai poco tempo ti serve molto denaro, se hai molto tempo ti serve poco denaro.
È uno spirito un po' avventuriero, perché siamo ormai abituati ad avere tutto pianificato, vado, arrivano, mi prendono, mi portano, mi fanno vedere, cioè quasi mi danno anche da mangiare in questi
riapriamo l'era dell'avventura.
Cioè, quindi tornare a quello spirito lì.
Senza troppa paura, no? Quando ero in Cina erano tutti terrorizzati, e perché i tassisti cinesi non parlavano inglese, secondo me tuttora lo parlano molto poco, e quando lo parlano non è una cosa che tu chiami inglese molto spesso, quindi non ti capisci, no? Ed ero molto spaventata all'idea di perdermi a Pechino, in questa città gigantesca. Il portiere dell'albergo mi diede un biglietto da visita dell'albergo dicendo: quando si è stufato di perdersi lo dia a un tassista che la riporta qua. Ecco, a volte siamo anche troppo spaventati dall'idea che possa accadere chissà che. Tutto sommato il turista continua ad avere uno statuto speciale, cioè tutti lo vogliono, tutti lo cercano, è sempre comunque molto protetto, no? È curioso che per il mondo in questo momento si stanno muovendo soldati, turisti e migranti. Ecco, sappiate che voi siete la categoria a cui nessuno vuol fare un bel male, diciamo, le altre due sono un po' più problematiche.
E abbiamo la fortuna di poter essere turisti, perché gran parte del mondo il turismo, voglio dire,
non sa neppure come è fatto, però lo capisce quando magari noi arriviamo nei loro paesi con rispetto, attenzione, insomma, e voglia di incontrare l'altro e insomma entrare un po' nelle culture degli altri. Abbiamo Noemi nella scaletta musicale, ma prima Claudio Bisenti, lo avevo detto, è responsabile di questo corso master di turismo internazionale all'USI. Lei ha già citato così all'inizio, quasi a mo' di battuta, i grigioni. Certo. E allora, prima di Noemi, le vorrei chiedere, visto che lei si occupa, monitora sapientemente, regolarmente, diciamo, anche il mercato elvetico, osserva noi come ci muoviamo a riguardo dei viaggi. La domanda è: come si muoveranno gli svizzeri secondo le osservazioni dal suo osservatorio privilegiato?
Allora, possiamo fare, ci serviranno probabilmente due puntate, un prima e un dopo Noemi, diciamo, ecco, un Noemi bis probabilmente. Però per intanto possiamo dire che quello che i dati mostrano abbastanza chiaramente che la maggior parte delle persone, allora intanto tutti vogliono comunque partire, si parla di 82% degli europei che intende andare in vacanza, cioè tutti quelli che sono riusciti a esprimere un'opinione hanno detto voglio andare in vacanza. Non dimentichiamo che le vacanze non sono più un'opzione, sono una necessità, cioè se per un anno sospendessimo le vacanze estive scoppierebbe la vera rivoluzione, ecco, quella sarebbe una vera rivoluzione sociale, nessuno riesce più a farne senza, quindi in vacanza andremo. Ovviamente la maggior parte del pubblico che cosa fa? Accorcia il tiro, sceglie destinazioni più prevedibili, c'è il mare italiano, c'è il mare croato, c'è la montagna svizzera ovviamente, no? D'estate, che è molto piacevole, e quindi ci aspettiamo un turismo un po' più di corto cabotaggio, un po' più sicuro, un po' più vicino, e questo naturalmente farà salire i prezzi in tutte queste destinazioni per ovvio effetto della domanda e dell'offerta. Quindi mi aspetto un turismo svizzero con un po' più tranquillo, un anno. Ecco, un'altra cosa molto importante, le vacanze non sono obbligatorie. Certo, volevi fare un viaggio in Vietnam, ma lo puoi fare anche l'anno prossimo, no? Non è mai indifferibile. Quindi pensiamo, vediamo una tendenza a viaggi più vicini, più sicuri, più prevedibili, appunto il mare italiano, il mare Adriatico, eccetera, eccetera. E poi, ma questo magari lo diciamo dopo Noemi, tutte le volte che il mondo fa pasticci, il Ticino se la passa benissimo. E quindi, appena dopo Noemi, parliamo di questo.
E possiamo dire che il nostro ospite Claudio Visentin è praticamente un oracolo, perché prima di Noemi aveva cominciato a dirci di come, quando nel mondo insomma c'è caos, in realtà qui da noi, nella Svizzera italiana, in Ticino, il turismo affluisce più del solito, l'abbiamo visto.
Certo, sei subito
due chilometri.
Sei già formata coda, esatto. A Gottardo per effetto dei nostri punti di vista. Sì, il nostro è uno strano cantone anticiclico, nel senso che quando ci sono tensioni internazionali il cantone va sempre molto bene, perché ovviamente noi abbiamo questa clientela di svizzero-tedeschi che è affezionata a noi almeno dagli anni 30 e che ovviamente sceglie il Ticino, è vicino, è bello, è comodo, è solare, eccetera eccetera, e quindi tutte le volte che non si va facilmente all'estero e quindi non abbiamo la concorrenza a minor costo del mare lontano, diciamo, il Ticino se la cava molto bene. Quindi mi aspetto che sarà un'estate molto soddisfacente da questo punto di vista. Allora, una volta, e stavo anche riflettendo su questo, una volta questo ci dava un po' fastidio, nel senso che il Ticino era un po', no, la Sonnenstube, il salotto della Svizzera, cioè si insisteva molto sul fatto che fosse un turismo solo climatico, e c'è stato per molti anni uno sforzo di renderlo anche un turismo culturale. Il LAC viene da quella storia lì, no? Penso anche Marco Solari si era anche molto speso, il presidente di Ticino Turismo, in questo senso, però in realtà è una contrapposizione che regge fino a un certo punto, cioè in realtà non è che le due aspetti siano in contraddizione. Noi oggi abbiamo tuttora il Ticino, che è un luogo privilegiato dal punto di vista climatico, e la gente viene perché ci sono i laghi, perché ci sono i servizi, eccetera eccetera, perché c'è il clima, però l'offerta culturale è anche un elemento interessante, cioè rispetto al passato vengono ancora per il lago, per i monti, per il clima, ma poi vanno anche a vedere un concerto, un balletto, un altro spettacolo. Quindi devo dire che forse anche questa contrapposizione nella logica delle cose si è provata meno rigida di quanto pensassimo. Oggi siamo un cantone climatico e culturale.
E siamo anche sicuri. Nel senso, la sicurezza per il turista che arriva da fuori e arriva in Svizzera, non solo in Ticino, è un aspetto fondamentale.
Quella che i tuoi figli chiamano noia, noia. Esatto. Il turista straniero si chiama sicurezza. Sì, me ne sono reso conto anche su un altro settore che sta andando molto bene, che è il Lago di Garda vicino a noi, che è un nostro competitor anche teoricamente. Certo. E oggi i turisti amano il fatto di avere, cioè non sono tanto la ricerca di un ambiente di natura totale, non so come dire. Allora quel tipo di turista lì da noi va nelle valli, ovviamente, va a camminare nelle valli, in Levantina, eccetera, eccetera, e trova veramente un ambiente naturale intatto, molto bello, accidenti, questo non c'è dubbio. Però diciamo, in realtà oggi molti turisti cercano una combinazione delle due cose, cioè un ambiente comunque bello, curato, verde, eccetera, eccetera, ma anche dei servizi, degli alloggi comodi, supermercato dove fare la spesa, eccetera, eccetera. E quindi anche quel tanto di un Ticino che non è più insomma un cantone rurale nelle città, specialmente lacustri come era magari una volta, comunque al turista non dà fastidio, perché c'è ancora una buona combinazione di servizi facilmente accessibili e di ambiente esterno. E quindi penso che l'importante sarebbe un po' fermarsi qui, cioè nel senso che c'è sempre molta ansia di sviluppo, invece questo equilibrio è molto delicato ed è un attimo che poi si cementifica tutto e dopo non vengono più davvero.
Però è vero che l'offerta culturale, musicale in particolare, ma anche di teatro, davvero nella Svizzera italiana, anche nei Grigioni, possiamo certificare che negli ultimi decenni è stata veramente implementata, e questo a beneficio nostro, dei residenti, ma anche appunto a questa affluenza che poi fa piacere. Sono tante lingue che senti quando giri per strada. Claudio Visentin, un'altra domanda sorge spontanea, lo abbiamo detto, in questa situazione di caos, di incertezza, di paura, di complessità, perché il mondo si è fatto un po' più ristretto e un po' più complesso. Le chiediamo, è anche il momento dove il turista, il viaggiatore, insomma chi ha desiderio di partire, di fare vacanza, pensa a muoversi con una sensibilità ambientale più ampia, sceglie magari proprio per i motivi che abbiamo spiegato, anche le fluttuazioni dei costi dei biglietti d'aereo? C'è in questo momento dal suo osservatorio privilegiato, che è appunto il suo master internazionale di turismo, la volontà un pochettino generalizzata a livello internazionale di ritornare a un turismo lento?
Sì e no, nel senso che in realtà sono due dinamiche abbastanza diverse, cioè c'è dentro il grande corpo del turismo, c'è un maggior interesse per un turismo lento, per un turismo sostenibile, per un turismo di natura. Questa, che in passato era abbastanza una nicchia, adesso sta diventando un trend molto importante, diciamo. Però non è legato alla crisi in particolare, c'era due anni fa, c'era un anno fa, c'è anche adesso, cioè la crisi semmai incoraggia un turismo vicino, incoraggia un turismo vicino più che un turismo sostenibile, un turismo vicino. Ovviamente il turismo vicino è più sostenibile, perché se vai in bicicletta invece che con un jet di linea ovviamente inquini molto meno, però questo è un effetto quasi incidentale del percorso, diciamo. Invece è molto interessante questo tema della vicinanza, perché in fondo quello che il viaggiatore o il turista sta imparando è che non serve andare all'altro capo del mondo per vedere qualcosa di interessante. Intanto c'è questo effetto paradossale che la gente viene dall'altro capo del mondo per venire in Svizzera, quindi quello che noi abbiamo vicino è terribilmente interessante agli occhi di un giapponese, no? Quindi è turistico anche quello che abbiamo intorno a noi. Quindi i turisti stanno imparando a guardare in modo diverso, intanto, a non dare per scontato che quello che è vicino sia noioso o poco significativo, a guardare un po' le cose con gli occhi di un turista giapponese, ecco, con un turista che viene da lontano, e a scoprire che si possono fare molte esperienze interessanti anche vicino a casa. Ecco, che questa idea un po' esotica, che più vai lontano e più il mondo è interessante, è un'idea sbagliata. Pian pianino, secondo me, questo lo stiamo imparando.
I turisti lo stanno imparando, e poi ci sono anche i luoghi, in questo caso parlo di alcune città, che offrono sempre delle novità molto curiose. Leggevo proprio stamane di scusate, questa nuova tendenza chiamata il notturismo, proprio come fuga dal caldo, no? Alcune città lo stanno proprio proponendo, un'esperienza da fare in estate dal tramonto all'alba, quindi visitare le grandi città dal tramonto all'alba in estate, il notturismo.
Allora, a parte un po' così la apparente stravaganza della cosa, diciamo, è vero che noi siamo molto conservatori anche nel campo del turismo, no? Immaginate una persona che torni in vita, una specie di ritorno al futuro, no? Come film, che torni in vita dagli anni 40 agli anni 50, torni oggi, probabilmente sarebbe molto stupito dal mondo che vede intorno a sé. Poi va in spiaggia e dice, ah, no, ok, tutto a posto, questo l'ho capito, metto l'asciugamano qui, lo posso lasciare per un'ora, se non me lo sposti, dov'è il chiosco delle bibite? Cioè si orienta subito, no? Perché certi ambienti turistici in realtà sono molto tradizionalisti. Ecco, c'è spazio secondo me per molte innovazioni, al di là del notturismo che è un po' una provocazione, diciamo, però per esempio gli orari delle vacanze, perché intanto perché parti in agosto se appena potresti partire in un altro momento? Questa è già una buona domanda. Ma quando poi sei in viaggio in agosto, perché esci alle 10 del mattino e stai fuori nelle ore più calde del giorno puntando evidentemente a un'insolazione? E si può effettivamente, alcune città stanno per esempio spostando la programmazione in altri orari, un museo può rimanere aperto fino alle 11 di sera per esempio, questo lo avevano già capito i siciliani, che sono avanti tantissimo da questo punto di vista. Quando io andai già diversi anni fa c'era questa idea spagnola e siciliana della siesta come aspetto di civiltà, no? Cioè a metà giornata si dorme, si dorme in pigiama, non si fanno questi spuntini, questi piccoli riposi nevrotici. E poi invece la sera fino all'una, alle due di notte nel Mediterraneo, la gente in Grecia, no? In Spagna la gente si muove. Ecco, per esempio, una risposta potrebbe essere questa, se non il notturismo come provocazione, che poi a una certa ora ci viene sonno, ma l'idea che perché un museo deve essere aperto dalle 8 alle 4 di pomeriggio, perché non può aprire alle 4 di pomeriggio e poi si cena tardi, eccetera, eccetera. C'è molto spazio, il turismo è molto conservatore. Sarebbe ora forse di cambiare qualche abitudine.
Qualche abitudine, scusa, ma mi viene in mente un paio d'anni fa ad Atene, l'Acropoli, che è presa sempre d'assalto nei mesi più caldi, gente che sviene, tragedie, perché insomma 40 greche. Gradi, tragedie greche, esatto. Avevano però inserito questo ticket, chiamiamolo, come poi anche a Venezia ci sarebbe da dire, vabbè... per ricchi, perché potevi visitare l'Acropoli alle 4 del mattino nelle ore fresche solo pagando migliaia di franchi. Insomma, poi questi privilegi se li possono prendere quelli che possono.
Allora, intanto siamo arrivati alle 10.40 alla sconvolgente scoperta che i ricchi stanno meglio dei poveri. Diciamo che è qualcosa che è quasi...
Che un mondo confuso magari
un mondo confuso, questa è una certezza.
Anche, no,
vi possiamo dire che i ricchi stanno ancora meglio dei poveri. La cosa interessante però è anche che nel mondo dei ricchi anche stanno succedendo dei cambiamenti interessanti, perché sta emergendo una nuova idea di lusso, no? C'è un'idea di lusso più tradizionale e che spesso viene magari da viaggiatori, io dico russi per capirci, degli Emirati, cioè quel tipo di paesi molto ricchi, e che cercano ancora un lusso molto tradizionale, e quindi l'albergo a 6 stelle o 7 stelle o quante ne volete voi, i rubinetti d'oro, i 5 cameriere alla porta, eccetera eccetera. Però c'è anche un mondo di ricchi che direi finalmente comincia a sentire questo anche come un po' caffone, diciamo, in un certo senso,
che no? Lo è di fatto,
che lo è un pochino anche, diciamo, questa ricchezza come puro consumo, come puro consumo compulsivo. E allora la ricchezza diventa appunto essere soli nell'Acropoli di Atene, no? Essere soli in una riserva naturalistica. Ho conosciuto per esempio una riserva naturalistica in Messico dove entravano solamente, riserva naturalistica totale, entravano solamente 20 persone all'anno come visitatori, e facevano questo glamping di lusso, cioè queste tende col maggiordomo, però non stavi in tenda ma avevi tutti i servizi. Glamping vuol dire glamorous camping, cioè il campeggio di alto livello, e pagavano delle cifre straordinarie per essere una di queste 20 persone che quell'anno entrava. Ecco, c'è anche questa idea nuova di un lusso sempre come privilegio, ma privilegio esperienziale, cioè di cose che fai e non solo di, appunto, di consumi di alto livello. Ed è questo, secondo me, è un consiglio.
Però se rimane sempre limitato anche andare, io sogno da una vita ad andare a vedere i gorilla in Uganda, ma quando poi guardi quanto ti costa per stare 20 minuti, e deve essere un'emozione grandiosa, però anche lì richiede un budget. Ma Claudio Visi, torniamo ai normali. Alle persone, diciamo, che non sono troppo ricche, che non sono troppo povere purtroppo per non potersi permettere le vacanze, ma a chi ancora oggi ha questo privilegio, perché è un privilegio quello di poter pensare, organizzare e sognare le proprie vacanze. Sbagliamo dicendo che forse indipendentemente da questo mondo che va tutto a stortarsi, e riprendendo però il tema anche delle esperienze, i cammini ci hanno guadagnato. I cammini, una volta si pensava solo a Compostela, oggi qualsiasi rivista, adesso non so a quanto l'invenzione umana raggiunga l'impossibile, ma hai delle offerte anche nelle agenzie, ma anche sulle riviste di viaggi. Oggi se non fai un cammino non sei, possiamo anche dire questo.
È così. E i cammini stanno abbastanza bene. Diciamo, forse se ne parla più di quanto si cammina, nel senso che poi che quando devi camminare davvero arrivi a 16, per me è il fatidico 16° chilometro, e dove ti vengono dei dubbi esistenziali sull'opportunità di camminare così tanto, però i cammini stanno decisamente bene. È stato interessante che quest'anno, per esempio, Checco Zalone, insomma il comico, ha fatto un film dedicato al Cammino di Santiago, e un aspetto che mi ha molto colpito in quel film è il fatto che lui non spiegava come fosse l'esperienza, perché dava per scontato che tutti lo sapessero, no? È una storia ambientata sul Cammino di Santiago che non viene spiegato. Tutti sanno che si va a Santiago, 800 chilometri, 1 milione di passi, si va verso il Santo, eccetera, eccetera. Quindi stanno molto bene, sono super sostenibili. È un cammino, sui 30 chilometri di un cammino puoi spalmare tutta l'umanità che vuoi, rispetto allo stare tutti dentro un museo o davanti a una chiesa. E quindi sì, e diciamo, secondo me, francamente, io sono un grande patito dei cammini con gli asini, ho contribuito anche molto a lanciare, diciamo, questa tendenza.
Ho scritto un libro
che è stato un best seller asinino, diciamo, nel campo della letteratura asinina ha avuto un suo spazio, e il 4 ottobre, che San Francesco, non a caso, sarò in giro con gli asini per il Casentino, e quindi per l'ennesima volta, e devo dire, ecco, questa gioia dell'andare a piedi e del camminare a piedi, magari con un animale o con animali umani, ma insomma con altre persone, e comunque del camminare a piedi rimane una delle forme di viaggio, di turismo più bello. Prima abbiamo detto la ricchezza e la povertà, il turismo come privilegio, sì, anche relativamente, nel senso, una delle cose belle del turismo è che se non hai tanti soldi, ma hai tempo libero, molto tempo libero, per esempio se fai un cammino nelle mezze stagioni, perché poi d'estate fa caldo, l'età dei cammini è tra settembre e ottobre, diciamo la prossima tappa, un po' fuori stagione, un po' fuori rotta, col tuo zaino in spalla e magari pernottamenti a 30-40 franchi per notte, e non ti serve neanche tanto denaro. Ecco, questa è un'equazione importante: se non hai soldi ma hai tempo, puoi cammina. Fare del turismo strepitoso.
Lo stesso vale per la bicicletta: se tu giri con le tue borsettine come la tartarughetta, cioè dentro quelle due cose, vai, ti fermi, parti, cambi, anche quello sostenibile. Fa sempre piacere, la gente ti accoglie con gioia, sia che tu arrivi a piedi che in bicicletta.
Io preferisco i piedi rispetto alla bicicletta, perché ho sempre con me il cane, che è l'altra grande tendenza del turismo 2026, è che se in mezzo a queste crisi internazionali, diciamo, i cani hanno preso il potere con un colpo di mano, ormai governano il mondo di fatti. e quindi un aspetto molto interessante di quest'anno è che i cammini e altre vacanze lente crescono, perché i padroni di cani non vogliono separarsi dei loro animali, e quindi tant'è vero che le compagnie aeree per la prima volta hanno ceduto sui cani in cabina, un'altra grande novità del 2026, cioè che i cani possono viaggiare con i loro padroni, perché sennò i loro padroni non prendevano più l'aereo ma preferivano la compagnia del cane.
Però io, dipende ancora dalla dimensione.
Sì, ma sempre meno, ormai la deriva è inarrestabile, diciamo, ormai i cani sono vicini al potere assoluto. Io come padrone di cane sono ovviamente volontario di un canile, sono ovviamente molto contento di questa tendenza, e quindi farò quest'estate dei cammini a piedi e dei viaggi in furgone col cane, anche con la moglie, ma però col cane.
E poi con gli asini, non c'è un legame tra quello che stiamo dicendo, e poi con gli asini, come ci anticipato.
E poi con gli asini e con i figli.
Perché Claudio Visentin è aperto veramente a ogni espressione vivente.
È così divertente, queste forme di turismo apparentemente minore e un po' povero, il vero problema non è che costano poche, che sono veramente divertenti. A me piace moltissimo andare in giro appunto col furgone, col mio cane, con la mia famiglia, fermarsi dove capita, fare delle deviazioni. È così divertente questo turismo un po' povero che è molto meglio di molto turismo di lusso.
Anche perché crea dei contatti, crea, cioè è socializzante. Cioè io posso dire che viaggiando in bicicletta spesso ho avuto degli scambi, delle dinamiche veramente culturali di alto livello, perché capita che ti fermi, no, chiedi una cosa, poi parte una discussione, poi ma guarda che allora, ma passa a casa mia, ma poi vediamo di questa cosa, cosa ne pensi? Sei magari in un altro paese e ti affaccia a questo paese col tramite di un suo cittadino generoso, aperto e curioso come ogni viaggiatore è. Quindi effettivamente il viaggio lento a piedi,
però anche questo viaggio lento, chiamiamolo così, ha rischiato in alcuni casi e sta rischiando di diventare anche questo turismo di massa.
Ah, cioè,
Danubio per dire.
Allora noi abbiamo un problema specifico del mondo di oggi, è quello che noi chiamiamo questo overtourism. No? È molto interessante che Barcellona ha nominato questo José Antonio Doner, che sarebbe il poliziotto cattivo di Barcellona, con la sua missione di non far venire più nessuno a Barcellona. Interessante che dopo 30 anni di sviluppo turistico, una delle maggiori città europee, loro sono spaventatissimi, perché uno degli aspetti del turismo vicino di quest'estate è che molti andranno in queste città d'arte o in queste città simili. Ecco, l'overtourism di oggi, proprio il problema non è tanto i numeri, che sono alti da parecchio tempo, non è che sono diventati alti quest'anno qua, ma proprio questa tendenza in alcuni luoghi a concentrarsi tantissimo, no? Quindi vai a Roma e quando sei a Roma poi vai in Piazza San Pietro oppure vai alla Fontana di Trevi, perché c'è anche questa idea fotografica, cioè del luogo che diventa sfondo di un selfie, di una foto. Cosa facevamo quando i telefonini non avevano la camera frontale? Non ce lo ricordiamo più, diciamo, no?
È passato. Non esistavamo. Poi raccontavi i viaggi, diceva, no, le diapositive.
Le diapositive.
No, le serate a diapositive.
Però al tempo stesso c'è stato anche un notevole svuotamento di altri luoghi, no? È stata calcolata una ricerca scientifica recente di dice che l'80% dei turisti va nel 20% dei posti, che è impressionante. E ci sono dei dati ancora più interessanti su un 1% dei luoghi che intercetta la grande maggioranza dei turisti. Quindi alcuni luoghi sono sovraccarichi oltre ogni ragione umana e divina, ma molti altri luoghi sono vuoti.
Il che ci dice anche a livello sociologico che l'essere umano è fondamentalmente stanziale, non tanto nomade nel senso di colui che parte con una meta sì ma anche una meta no. Quindi questo ci riporta un pochettino alla nostra natura più profonda.
Più che stanziale è gregario, nel senso che alla fine lo sa anche lui che alla Fontana di Trevi c'è una folla spaventosa e che poi alla fine non ci starà così bene, che farà caldo, che ci sarà un sacco di gente, ma c'è molta paura di sottrarsi. Se tutti vanno lì ci sarà una ragione, pensa il turista, no? E quindi alla fine prevale questo spirito gregario. Quindi un po' il tema forse di oggi, no, potrebbe essere che questa incertezza, che in questo momento è un po' più alta del solito, non va vissuta solo come paura, come timore, è anche una grande opportunità. Cioè, per esempio, il fatto che tutti vanno negli stessi posti per farsi lo stesso selfie lascia delle praterie da esplorare meravigliose. Invece che a Roma, andate a Orvieto, andate a Viterbo, che sono due città bellissime, per esempio. Invece che a Palermo, andate a Marsala, no? C'è questa idea, posso dirvela velocemente? C'è questa idea, per esempio, che sta crescendo molto dei secondi luoghi, cioè non la prima cosa che vorresti, ma la seconda che gli assomiglia abbastanza, diciamo, no?
Apri lo sguardo.
Per esempio, noi che cosa siamo? Noi siamo il secondo luogo, la seconda scelta rispetto al lago di Como, no? Gli americani che arrivano vanno tutti al lago di Como, e il quale si prende tutte queste folle gigantesche, poi però qualcuno scopre che in fondo a Lugano puoi fare le stesse cose che fai a Como, ma c'è molta meno gente, no? Allora questa idea della seconda destinazione, della seconda scelta, che poi seconda scelta non è, no, non nel infatti senso vale quanto la prima, è un altro trend molto interessante.
La volevamo chiudere in filosofia, visto che l'ospite, insomma, ha tutto un curriculum di formazione che comprende anche la filosofia. Dal libro L'alba di tutto leggiamo: il viaggio è una dimensione dell'essere umano, la prima libertà è il movimento. Se impedisci alle persone di muoversi, crei un mondo di prigioni. Oggi l'abbiamo detto, il mondo è nettamente più complesso, più ristretto per i motivi che abbiamo spiegato. Insomma, viaggiare rimane un qualcosa di fondamentale per nutrirci interiormente anche.
Rimane una cosa così fondamentale che in un certo senso la società, potremmo dire, lo dice Wenzelsberger, il grande sociologo tedesco, ha un po' regolato questo aspetto, no? Cioè ci dice: andate in vacanza, fate esperienze più libere, più aperte, l'estate è un tempo anche di trasgressioni, di esperienze diverse dal solito, però poi tornate disciplinati nei ranghi, c'è il biglietto di, ogni biglietto di andata ha un biglietto di ritorno, interessante, no? Non si parte per sempre, si parte, i migranti partono per sempre, i turisti hanno un biglietto di ritorno. E allora è come se la società avesse creato uno spazio dove si può un po' rompere le righe, però non troppo, e poi a un certo punto bisogna tornare nei ranghi. È un po' come il carnevale in un certo senso, no? Che puoi fare quello che vuoi, anche mettere la maschera di un altro, ma un giorno X poi ci sono le ceneri e bisogna tornare con punti. E quindi un po' è così il turismo, e questo è anche un invito a rompere un pochino anche questo schema, essere davvero, godersi questa libertà, questo piacere. Ci vuole un po' più di sicurezza, un po' più di fiducia. C'è un giorno X, e noi lo auguriamo ai nostri ascoltatori, nei quali sarai in una città straniera, nessuno sa chi sei, a casa si saranno dimenticati di te dove sei, e tu sperimenterai questa meravigliosa libertà di non appartenere più al posto da dove vieni, ma neanche al posto dove vai, ovviamente, e sarai felice proprio di questa incertezza. Ecco, l'incertezza può essere anche una bellissima condizione umana.
Ma queste sono cose che si possono imparare nella scuola del viaggio, nel senso che Claudio Visentin gestisce anche tutte le altre scuola cose. Del viaggio.
Noi abbiamo una bellissima scuola di turismo qui a Lusi, molto tecnica, molto solida, lo dico anche ai giovani ticinesi che adesso voglio studiare. E poi io ho da tempo questa associazione che si chiama Scuola di Viaggio, che è proprio l'idea che il viaggio è un'associazione senza fini di lucro, ed è l'idea che il viaggio sia un'esperienza fondamentale sulla quale non riflettiamo mai tanto. Cioè la sera prima della partenza chiudiamo affannosamente il lavoro, la casa, il gas, che rimane comunque un'ottima idea, e invece il viaggio è qualcosa su cui è bello riflettere, sperimentare, confrontarsi anche con gli altri. Non ci sono delle regole, non è una ricetta, però è bello riflettere perché viaggio, perché mi piace viaggiare, cosa cerco in un viaggio, ed è qualcosa che facciamo poco. Ecco, e quindi invece la scuola del viaggio incoraggia,
sì,
appunto,
perché poi spesso organizzare una vacanza diventa quasi un lavoro, cioè è stressante a volte.
Può esserlo
o non esserlo. Può essere stressante, ovviamente, e allora diciamo sempre andate in una buona agenzia di viaggi, perché loro lo fanno di mestiere. Può essere anche molto divertente, ci sono anche tanti nostri ascoltatori, ne sono sicura, che la sera si mettono lì con le cartine come i generali,
sì,
della Seconda Guerra Mondiale.
Con le cartine.
Ma quando mai?
Sì, sì,
dai,
io lo
faccio. Anni in su. Ah, ok.
Grazie.
Le cartine non si vedono da anni.
Ma per pianificare queste invasioni turistiche servono ancora.
Claudio Visentin, docente presso il Master di Turismo Internazionale all'USI di Lugano, giornalista, storico, divulgatore, insomma un esperto di viaggi e non solo, ci ha aiutato a capire un po' meglio quello che oggi condiziona la preparazione
Grazie
di un
davvero.
Viaggio.
Grazie davvero. Un'ultima curiosità, Claudio, sì? Prima di andarsene. In due secondi, lei dove va quest'estate?
Ah, io dove vado quest'estate? Quest'estate vado a Parigi, appunto, perché è un po' di tempo che non ci torno. Vado a Parigi una settimana cercando di incontrare un grande viaggiatore che è Sylvain Tesson, è uno dei più interessanti viaggiatori contemporanei, francese, e poi sarò per una settimana in Grecia a settembre, però il luglio e agosto, diciamo così, i mesi dove c'è troppa gente in giro, li passo sempre nell'Appennino, nel mezzo di una piccola baita in mezzo ai boschi, dove io e il cane, tema ormai ricorrente quando si parla di affetti forti, dove io e il cane passiamo delle bellissime vacanze estive. Il 15 agosto siamo sempre da soli in una fonte in mezzo ai boschi, in totale solitudine, e sempre chiama la RSI e mi dice: ma lei come vive questo turismo di massa? E io gli dico:
non so bene cosa sia,
chiedo al cane, ma tu lo vedi? Lui dice di no.
Grazie davvero,
buon viaggio,
e buone
ci porti Tesson all'Usi presto in autunno.